vi do il benvenuto a nome del Circolo delle Culture, il 90% dei quali, dei presenti, appartiene al Circolo delle Culture. Saluto a tutti e anche agli altri. Questa sera siamo qui per la presentazione a cura del professor Roberto Scarciglia, che è ordinario di diritto costituzionale comparato all'Università di Trieste, sulle conclusioni del progetto che il Circolo della Cultura ha proposto alla Regione nel 2018. Aveva per tema il dibattito culturale che si sviluppa di fronte ai grandi temi della partecipazione, ai vari livelli di dimensione territoriale, a livello regionale, allo Stato, all'Unione Europea. A dare concreto contenuto al progetto, che ha dato luogo a tutta una serie di iniziative come conferenze, incontri pubblici, dibattiti e anche proiezioni cinematografiche, hanno contribuito in misura sostanziale i direttori di sezione, perché il circolo si articola in 11 sezioni culturali. Beh, insomma, io li ringrazio anche se non ne vedo molti qui. Non porto via il tuo tempo, passo la parola senz'altro al professor Scarciglia, responsabile scientifico del progetto che vi presenterà. Grazie.
Grazie. Forse funziona anche questo, no? Credo.
Sì,
questo. Meglio questo, per... andiamo a non averlo in mano. Anzi, no, funziona anche questo, lo tengo in mano, sì, è molto, forse okay. Più comodo questo. Allora, buonasera a tutti. Io sono particolarmente contento di questo invito a trarre degli elementi di riflessione su questo progetto che è stato presentato ed attuato in maniera particolarmente brillante per la collaborazione scientifica di molte persone, l'impegno di molte persone. Nella introduzione che avrei voluto fare mi è venuta l'idea di un progetto inteso come un viaggio attraverso i territori, è un viaggio attraverso la storia, attraverso la letteratura, attraverso l'identità. E questo viaggio ha un filo rosso invisibile, per cui devo rinnovare i miei personali complimenti a chi ha creato questo filo rosso, ed è un gruppo di 11 persone, come si è detto, insieme a moltissimi relatori. Io non potrò naturalmente citarli tutti, quindi me ne scuso, per cui partirò da alcune considerazioni, poi nel caso farò dei riferimenti. I relatori erano di grande livello scientifico, alcuni molto noti in questa città, che hanno arricchito il progetto di una, non saprei definire, ma di una forma spirituale. Non è soltanto una sommatoria di conferenze o di manifestazioni filmiche, quindi di film, ma sembra quasi che tutti i personaggi, cioè intendo per personaggi coloro che hanno poi curato le manifestazioni, ma ne sono stati attori, avevano in mente un'idea che da questa città si potesse partire questa nave ideale, carica di sensazioni, di storia, di idee, di immagini e di poesia, perché abbiamo anche un riferimento a Pasolini per la ricerca dell'identità, abbiamo la letteratura più vicina all'identità, vicina ai luoghi, vicina ai territori. Ed è senz'altro un progetto che parte da Trieste per valorizzare i territori, cioè il problema è un progetto legato ai territori, avendo però una visione sostanzialmente europeista. C'è l'Europa in questo progetto, c'è un'Europa che forse ha bisogno di essere ricostruita per alcuni versi, ci sono i problemi dell'Europa, ci sono i principali attori europei, non solo presenti ma anche in una prospettiva futura, e quindi c'è in primo luogo una sorta di omaggio di questo territorio all'Europa, all'idea europea, quell'idea coltivata in molta parte di questi territori del Friuli Venezia Giulia, ma di tutta un'area che si estende verso l'Austria, verso la Germania, addirittura nel Mediterraneo attraverso il mare, che porta poi al tema della Spagna, E i paesi, diciamo, che sono stati toccati da questo viaggio ideale sono stati la Francia, la Germania, l'Austria, la Spagna e l'Europa stessa. Ecco, il punto di partenza per me è stato quasi avvincente, cioè l'idea che qualcuno avesse collegato tra sé degli spazi che singolarmente sembravano staccati, quindi creando questo filo rosso. E la prima delle conferenze, ecco, questa la citerò perché è veramente qualcosa di importante, parla di geografia, cioè da geografia e storia della letteratura italiana, con contributo dato da Carlo Donizotti, il caso del Friuli Venezia Giulia, cioè l'idea che la geografia, ma anche la geografia di questo luogo, abbia dato un contributo straordinario alla cultura non solo di questo territorio ma di tanti altri territori, una cultura che qui si può vivere. Io vengo da un'altra regione, abito in un'altra città, ma amo la città di Trieste, e quindi queste le idee che ci sono in questa città e soprattutto la cultura di questa città, perché rappresenta una specie di piattaforma verso un mondo anche ideale, un mondo virtuale, un mondo di aspettative, di desideri. E c'è dal punto di vista della storia il richiamo, per esempio, all'identità non solo nazionale, ma un'identità che viene dal rapporto privilegiato tra Francia e Germania, dai problemi che ci sono diciamo nella parte dei Balcani, cioè la storia che si avvicina sempre, una storia che non possiamo mai dimenticare, e dunque questo progetto è un progetto legato alla storia. Le lezioni o le attività che sono state diciamo sviluppate dal mio collega Raul Pupo in questo territorio sono magistrali, come sono magistrali anche le diciamo tutte le relazioni che sono state presentate. E soprattutto una cosa che mi colpisce in questi contributi, che sono stati veramente diversi, è l'idea di chiedersi, guardando da Trieste, in fondo qual è il ruolo di questa identità nazionale, se, quali siano i confini di identità nazionale rispetto ad un tema dell'identità europea, no? E per esempio dal punto di vista letterario, quando si parla della, c'è riferimento al settentrione, ai territori, c'è riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, questo mi ha molto colpito perché c'è quasi una sorta di comparazione tra un'autonomia speciale, che è quella del Friuli Venezia Giulia, e un'altra autonomia speciale, che è quella del Trentino Alto Adige. C'è una prospettiva, la settimana prossima parleremo di regionalismo differenziato, proprio qui parleremo di quel progetto che hanno tre regioni, che è inserito in questo progetto straordinario del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, come regioni che si pongono in una posizione diversa alla luce poi del principio costituzionale. Ecco, c'è una grande differenza tra questa diciamo prospettiva che viene anche dalla storia di Trieste e una prospettiva invece che abbiamo riscontrato. Ci sono state due relazioni sulla Catalogna e il problema che è stato rilevato al di là del futuro è il fatto che nel caso della Catalogna si sia ecco tra virgolette, uso questa espressione, disobbedito, non si sia tenuto conto di quella che era la volontà del Tribunale Costituzionale, che è l'organo che si occupa della legittimità costituzionale di ogni comportamento del legislatore o anche dell'amministrazione. E questo invece per quanto riguarda l'autonomia delle nostre regioni non è avvenuto, perché il disegno, diciamo, di implementare le competenze regionali viene proprio invece dalla Costituzione. quindi è l'articolo 116 della Costituzione. Ed è veramente interessante il fatto che in questo processo che si svolge adesso in Catalogna, il vicepresidente dell'allora governo catalano ha richiamato l'esperienza italiana e si è chiesto: ma come mai in Italia si può fare, nel Veneto si può fare, in Lombardia si può fare, ma non lo si può fare in Catalogna? E qui c'è però una serie di riflessioni a proposito sulle ragioni del federalismo. È molto interessante quella prospettiva del federalismo oggi, il federalismo in una veste più moderna, in una veste più, come dire, più adatta ai tempi che stiamo vivendo oggi, in cui si parla anche di una prospettiva di tipo globale. Questa conferenza è anche molto particolare, identità locale e orizzonte globale. Quindi questo progetto non ha soltanto marcato il territorio in una prospettiva, se vogliamo, nazionale o in una prospettiva di identità locale, ma si è spinto oltre nei territori europei, in cui diciamo Trieste, Friuli e Venezia Giulia sono anche in questo momento particolarmente legati, al di là dei problemi dei confini, problemi di tipo giuridico che hanno i governi, ma anche in una dimensione che si sposta oltre la dimensione europea. E non è casuale questa idea che si possa parlare di Trieste come un orizzonte globale o una identità locale. Ecco, una persona che viene a Trieste per la prima volta e poi ci passa molto tempo non può che dire che in questa città esiste una prospettiva così ampia che fa pensare alle tutte le interazioni che vanno oltre i territori, oltre il territorio della città, oltre il territorio della regione, oltre il territorio dello Stato. E questo ha rappresentato un ulteriore arricchimento di questo progetto, cioè una prospettiva che non è solo legata a questo territorio, ma questo territorio rappresenta il punto di partenza per un viaggio che può essere anche oltre gli stati, un viaggio anche ideale. E credo che non siano casuali le scelte dei film che sono stati proiettati. Questo, diciamo, passaggio dall'ascolto invece all'immagine filmica costruisce non solo diversamente l'idea anche storica che noi abbiamo, ma soprattutto ci dà l'idea della grande potenza culturale, emotiva, psichica che c'è in questi territori. Vivendo qui uno si accorge di questa grande potenza, anche se a volte viene in qualche modo dismessa, viene tenuta quasi in uno stato, diciamo così, di aspettativa. I film scelti sono, devo dire, scelti con grande cura, con grande attenzione. Io amo molto il cinema perché il cinema rappresenta la più grande palestra per uno che vuole osservare. Un comparatista che non osserva non sarebbe un comparatista, farebbe altro. E c'è, diciamo, a parte la geografia dei luoghi che è stata scelta, quindi diciamo il problema dell'Istria, della Jugoslavia, di Zara, cioè problemi aperti. Non è casuale, ad esempio, che in una libreria non lontano da questa, che vende libri di un certo tipo, mi si dice che i libri più richiesti sono quelli di Istria, di Fiume, di Zara, i libri che parlano di questo. Quindi esiste un legame molto forte, un legame emotivo, per cui le persone quasi si prenotano per avere magari un libro che manca nella libreria dove questi libri rappresentano ricordi, ma rappresentano anche prospettive, rappresentano idee. E devo dire che i titoli che sono stati scelti, quindi non soltanto i titoli dei film, Il cuore senza frontiere, ma soprattutto l'idea che tutta questa questi punti di riferimento che sono contenuti nel progetto vanno nella direzione di quella che poi è stata definita nella conferenza di Anna Cecilia Prenz la costruzione di un'identità multipla. È quasi naturale che una persona che vive a Trieste, ama questa città, ama le sue istituzioni, ama le tradizioni, anche una persona non triestina che qui vive, riesce a percepire il senso dell'identità multipla, riesce a percepire l'idea di tradizioni culturali diverse che si incrociano, riesce a riconoscere anche dalla progettualità un debito verso altre regioni, penso per esempio al rapporto con l'Austria, il progetto di creare un legame sempre più forte, il legame con la ex Jugoslavia, il tema di Sarajevo, i temi storici che sono stati ricordati in alcune giornate particolari. Dunque, proprio per questa prospettiva, chiedo scusa, ma Trieste si pone anche, non soltanto da un punto di vista ideale, quindi questo progetto si pone da un punto di vista ideale, ma anche e soprattutto si pone come un luogo di riflessione per i problemi più importanti che mettono in evidenza profili negativi della realtà europea. E penso ad esempio allo sviluppo al fronte di quello che è stato definito dal professor Piervigilio D'Ascoli il nazionalismo crescente, cioè l'idea che da questo osservatorio privilegiato il nazionalismo possa essere visto diversamente. E all'interno di questo tema, che è un tema molto vasto, che non può essere affrontato certamente con una riflessione di un minuto all'interno di una riflessione più ampia, evidentemente questo tema del nazionalismo, dei nazionalismi, è un tema che si ricollega poi a, dal punto di vista giuridico, per esempio alle grandi dichiarazioni dei diritti dell'uomo, si richiama alle carte dei diritti, alla carta di Nizza, si richiama a documenti che in realtà mettono in luce come qualunque espressione di stati nazionali non possa mai pregiudicare, oltre un certo limite, quelli che sono i diritti fondamentali della persona, quelli che sono i diritti che sono stati riconosciuti in queste carte. Ecco, da questo punto di vista io credo che questa città, con diciamo il suo patrimonio, abbia costituito un osservatorio straordinario per guardare questo tipo di problemi, guardare i nazionalismi, guardare il rapporto tra nazionalismi e carte dei diritti. E questo viene fatto nel corso del tempo attraverso non soltanto l'impegno politico, ma viene fatto attraverso la letteratura, attraverso la musica, viene fatto attraverso la poesia e attraverso luoghi come questo e soprattutto attraverso l'associazione culturale di cui voi fate parte il 90%, e quindi devo dire grazie al Presidente per avermi invitato. Sicuramente questi luoghi sono luoghi, a mio avviso, e questa città lo è, dove un professore che insegna diritto costituzionale immagina che gli ostacoli allo sviluppo della personalità diventino più cedevoli. Cioè la cultura è diventata in questo momento un'associazione di tale importanza e tanto antica come questa, in luoghi come questo caffè, che sono invidiati da tutti coloro, da tutti i miei colleghi che vengano dalle parti del mondo più diverse. Tutti vorrebbero venire a Trieste perché l'hanno vista e vorrebbero venirci perché trovano in questa città delle cose che sono scomparse da Parigi, da Vienna, da tanti anni. Quindi è merito della cultura di questa città se tutto questo ancora esiste. È stato molto bello, a proposito dell'autonomia friulana, a proposito delle autonomie, e la scelta di dedicare poi una delle conferenze a Pasolini, proprio perché rappresenta all'interno di questo territorio, della cultura di questo territorio, rappresenta un ricordo e soprattutto una testimonianza particolarmente importante, che è stata anche qui con tante manifestazioni è stata celebrata. Cioè chi vive in questi territori e chi ha fatto della cultura un pezzo importante della sua vita leggendo queste cose non può che essere, come dire, non dico rincuorato, ma avere, nutrire un orizzonte ancora più vasto, ben oltre quello che si vede dal modo audace, un orizzonte che va ancora oltre. E quindi il mio applauso per chi veramente ha costruito questo progetto e l'attenzione che c'è stata, quindi non solo ad una dimensione ideale, ad una dimensione dei diritti fondamentali, ma anche ad una dimensione, una delle ultime conferenze che mi è stata poi evidenziata, che ho trovato molto importante, è l'idea di una dimensione sociale dell'Unione Europea. Una bellissima idea. E allora ci dobbiamo chiedere qual è il rapporto tra la dimensione culturale di questo progetto e il nostro contributo a questo sviluppo della dimensione sociale. E credo che questa, per la testimonianza che è così evidente in questo progetto, c'è l'idea che qui possa essere un contributo comunicativo che parte proprio da questa città, ma si sviluppa attraverso le associazioni culturali, quindi il conservatorio, questa associazione che è la più antica, il Teatro Verdi, i tanti teatri, le tante associazioni rappresentano una sorta, per usare poi una parola di Claudio Magris, una sorta di microcosmo straordinario. Per me, io sono qui da 22 anni ormai e questa è diventata per me una seconda patria, anzi quasi la patria che preferisco, e devo dire che quando andrò via certamente un pezzo del mio cuore resterà in questa città. Concludo in modo che possiamo anche avere un dialogo. C'è l'idea che quindi la cultura abbia creato non un solo ponte, quello che vediamo magari a Ponte Rosso, ma abbia creato una serie di ponti invisibili, ponti che in realtà rappresentano comunicazioni tra culture, comunicazioni tra persone diverse per le loro tradizioni culturali, ma sono dei ponti che spetta a noi, a chi crede veramente nella potenza di questa città, di svelare e quindi rendere fruibili a tutti. Per ora vi ringrazio e spero di aver ben interpretato il senso di questo progetto, non spetta a me dirlo, ma passo la parola al Presidente che guiderà poi.
Devo guidare?
Sì.
Si sente? Grazie, sì. Molte. È stato un intervento, devo dire la verità, anche per me estremamente illuminante, perché devo dire la verità, perché non devo mai dire così. Devo dire la verità, io non ho assolutamente preso parte alla costruzione di questo progetto. Ne sa molto di più di me il professor Guarnieri, naturalmente, che era il pater quella volta. Forse anche la madre, no? Solo il padre, va bene, di questo progetto. Il nonno, e ha coordinato le varie cose, naturalmente, come dicevo prima, con l'apporto dei direttori di sezione, che io sono da poco su questo circolo come presidente, e devo dire che la cosa che più mi ha colpito in assoluto è il formidabile apporto che danno i direttori di sezione. È una cosa incredibile, cioè le iniziative sono di tutti i generi. Comunque, tornando a questo, anche a me pare Trieste è indubbiamente un microcosmo, però in pectore ha sempre avuto questa vocazione, diciamo, multiforme, comunque verso l'esterno, proprio per le molte culture che vi si sono allineate. Volevo chiedere, ma non so a chi devo chiederlo, cioè queste varie iniziative che hanno trovato allocazione nel progetto hanno avuto un riscontro, diciamo, omogeneo, cioè della stessa natura, anche in altri paesi con i quali abbiamo visto svolto un'interazione per questo progetto? Io questo non lo ricordo, forse qualcuno lo sa, nessuno lo sa, forse Rota lo sa?
Sì.
Rota dovrebbe saperlo.
Passiamo il microfono.
Sì. grazie. Rispondere a questo quesito è difficile, perché chiaramente è come voler ricavare dalle customer satisfaction, dalle indagini che a volte si fanno anche tra i partecipanti, ricavare poi delle conclusioni esaustive. È un lavoro di semina che il Circolo della Cultura ha fatto, io credo l'abbia fatto molto bene come Presidente della Sovrintendenza e come responsabile culturale poi ha descritto nei dettagli. Io vorrei sottolineare con solo due aspetti, ancora dal punto di vista più tecnico, cioè il fatto che si è andato estendendo il concetto del partenariato. In questo senso c'è un'interazione, almeno con alcune aree estere transfrontaliere, diciamo che in questo progetto c'è stata l'adesione come partner di un soggetto di Fiume, quindi della Croazia, di un soggetto di Pirano, sempre del settore culturale, in Slovenia, oltre che dell'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, che ci dà una copertura sul territorio regionale. Proprio questa è una linea che è andata sviluppandosi nell'ultimo biennio e verrà ancora rafforzata quest'anno. Devo citare anzi anche il centro proprio di Pordenone, che è l'ultimo acquisto, detto tra virgolette, tra i partner e che pure con il quale abbiamo intavolato un discorso di collaborazione. E in secondo luogo un metro di misura è quello dell'appoggio che danno i partner, oltre alla regione che naturalmente ha sostenuto finanziariamente com'è nelle sue competenze queste attività, il Circolo ha potuto contare sempre sull'appoggio dei soci, come da 72 anni, anche sulle donazioni del 5 per 1000 che danno un certo sostegno, ma soprattutto anche sull'apporto della Fondazione Cere Trieste, che è molto attenta anch'essa al modo in cui i progetti vengono condotti, perché non contribuisce, come dire, a coprire le spese di funzionamento, ma vuole capire se ci sono degli obiettivi, come vengono raggiunti, come viene anche testimoniato il raggiungimento dei risultati. E più o meno su questa stessa falsa riga anche l'appoggio della Fondazione Benefica Caprin Casali, che si è uniformata più o meno a questi criteri, cioè anch'essa ci chiede delle relazioni sulla conduzione e sul raggiungimento o meno degli obiettivi. Oltre a questo progetto, naturalmente il Circolo ha svolto altre attività che non erano coperte dal contributo regionale, essendo il settore della musica, per esempio il settore scientifico. Non so se il Presidente vuole aggiungere ancora qualcosa su questo.
Non saprei cosa aggiungere, sei stato esaurientissimo.
E sui concerti.
Qualcuno vuole dire qualcosa? Beh, c'è stato il concerto, certo. Ah sì, piace.
Scusa, io lei? Passiamo un po'.
Ma io vorrei soltanto ringraziare il professore, anche a nome dei direttori delle sezioni, che hanno proposto questi diversi incontri, e vorrei ringraziarlo perché il tutto che era fuori
deve essere
queste cose che hanno dato molto di più che noi abbiamo insolente, mi sembra che questa è la cosa la questa della gita intorno all'Europa, intorno
Thomas è il presidente della, il direttore della direzione internazionale, dei rapporti internazionali. Ci sono domande, osservazioni? Qualcuno vuole recitare una poesia? No? Niente?
Dobbiamo essere grati a quello che
Scarcini. Altro che sì.
32 anni adesso è responsabile
il secondo
anche il nome suo prestigioso, diciamo, pesa senz'altro nella valutazione che la regione fa, su cui ero piuttosto trepidante quest'anno, perché avevano tolto fra i criteri di valutazione che davano molti punti l'anzianità dell'associazione, noi che eravamo una piccola associazione, avevamo già a priori un certo punteggio legato a questo, che è stato invece tolto dai criteri di valutazione quest'anno. Quindi ero piuttosto preoccupato. Vuol dire che il progetto che è stato speso di direttore di sezione dal dottor Rota era valido, quindi ripeterei accanto a questo consiglio anche il dottor Rota nell'apporto tecnico a cui
sicuramente. Diciamo che è stato un ottimo ricucitore, posso dire questo termine, coordinatore, coordinatore dei vari apporti dei direttori di sezione, che indubbiamente sono molteplici, toccano insomma tutto lo scibile del circolo della cultura, per cui mettere insieme non è facile. Ho visto anch'io questi progetti, non tanto lo Star Deck quanto quello successivo, e devo dire che metterlo insieme non è semplice, cioè bisogna trovare una linea che sia convincente, perché naturalmente è inutile nascondere, anzi non ci nascondiamo affatto, il fatto che viviamo soprattutto di contributi, se non li abbiamo siamo finiti subito, perché naturalmente ciascuna di queste, non dico tutte, ma insomma buona parte di queste manifestazioni può comportare anche l'arrivo di referenti, di oratori da fuori città, quindi persone che affrontano dei costi, insomma non possiamo pretendere che si vi prendano sulla schiena, quindi ha dei costi, per fortuna ci sono i contributi. Il successivo progetto, che ha un nome lunghissimo, nel quale rientrano sia il Rinascimento che l'umanesimo contemporaneo, ha avuto un ottimo successo, quel che ho visto, perché si è classificato terzo, ma a un punto dai primi due.
Su 71 progetti.
Vabbè, può darsi.
Su 71.
Beh, insomma, ed è anche vero quello che dice l'amico Gianfranco Guarnieri, cioè che il criterio dell'anzianità di servizio non, ce n'è un esempio proprio nell'ultima classifica che è stata fatta dalla regione. Vabbè, insomma, teniamo duro e sarà sempre meglio, speriamo. La prossima volta speriamo di organizzare con un po' più gente. So che ci vediamo già la prossima settimana,
sì.
Se ricordo bene. E il tema sarà?
Il tema saranno le autonomie regionali e il federalismo, soprattutto l'autonomia differenziata di queste tre regioni che l'hanno chiesta, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Questo è un tema abbastanza scottante in questo momento, dunque questo progetto, diciamo, che stiamo concludendo, ha anche un'analisi delle criticità, e questa può essere una criticità rispetto al disegno di un modello federale.
Certo. E qualcuno voleva... Prego.
E prende il microfono così sentono.
A lei la banana.
Sì, grazie.
Prego.
Sì, si è parlato di Europa e Unione Europea e di nazionalismo. Vorrei chiedere al professor Scarcilla se ritiene che il Brexit sia un'espressione di un ritorno del nazionalismo rispetto all'europeismo, e lei crede che ci sarà un ritorno all'Europa da parte del Regno Unito, Gran Bretagna, che non si sa chi rimarrà in Europa e no, sicuramente al momento in Italia no. E ritiene che ci sarà un nuovo referendum come si legge attualmente nei giornali? Grazie.
Non vorrei anticipare una delle conferenze prossime che si terranno qui, quindi do un'opinione, diciamo, come se fosse una curiosità del viaggio. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che quando la Brexit nasce per un errore politico del primo ministro, il quale ottiene dall'Unione Europea un sacco di vantaggi, convinto di questo, pensa che la gente non poi voglia uscire dall'Unione Europea. Era molto conveniente quell'accordo. Il problema è che in molte parti della Gran Bretagna, del Regno Unito, in realtà si sapeva poco cosa fosse la Brexit. A volte noi partecipiamo a dei referendum che immaginiamo non siano per la protezione dell'ambiente, ma siano a favore o contro qualcuno. Quindi diciamo che ad un livello, per esempio, dei miei colleghi di università, nessuno dubitava che il risultato del referendum fosse un altro. Il punto è che la battaglia del fare poi dopo mantenere la Brexit da un punto di vista duro, questa hard Brexit di cui si parla, in realtà è una sorta di escamotage per mantenere al governo un partito che in questo momento si trova in forte difficoltà. Teresa May non è stata e al centro, diciamo, di critiche continue, e sicuramente per un osservatore esterno vederla in difficoltà nel Parlamento inglese, che non è un luogo meraviglioso, e le risate alle sue spalle fatte da altri parlamentari, io non le avevo viste in passato. Questo avrebbe dovuto far rivedere, alcuni parlamentari, per esempio la famiglia Johnson è fatta da persone diverse che la pensano in modo diverso, e dunque il Regno Unito si trova di fronte ad un problema molto grande, che il problema non è soltanto l'uscita dall'Unione Europea, perché per le sue caratteristiche il Regno Unito è stato nell'Unione Europea e nell'Unione Europea, ma scegliendo sempre la strada dei vantaggi. Non si aderisce all'unione monetaria, si mantiene la sterlina, poi le monete hanno quasi lo stesso peso delle monete europee. C'è una sorta di partecipazione obbligatoria al tavolo delle grandi decisioni insieme a Germania e Francia, e chiaramente il fatto che questo partner esca dall'Unione Europea crea dei problemi agli altri partner. La stessa Brexit porterà, dalle stime che sono state fatte, una Brexit non concordata, a una serie di problemi che naturalmente occorre discutere, occorre valutare, sicuramente sul piano economico, ma il problema principale che io vedo per quanto riguarda il Regno Unito è un ritorno a prima dello Union Act del 1706, se non sbaglio, 1707, in cui dal Regno d'Inghilterra si passa al Regno d'Inghilterra e Scozia, e quindi si crea una Gran Bretagna che prima non c'era. Questo ritorno indietro potrebbe portare alla richiesta di un referendum da parte della Scozia, e potrebbe, come Sturgeon ha già detto, e potrebbe portare senz'altro ad un analogo, ad una serie di problemi ancora più gravi per quanto riguarda il confine irlandese. Quindi noi avremo non solamente un problema economico che si riverbererà in maniera significativa sull'economia poi degli altri paesi, avremo un problema di stabilità di tipo politico, e da questo punto di vista si ritorna a pensare all'idea di fare un altro referendum cui sicuramente non aderiranno mai quei soggetti che ora non vogliono un referendum e vogliono una Brexit senza condizioni. In questo momento c'è una situazione di stallo, perché con le elezioni europee i provvedimenti e soprattutto i toni sono abbastanza, ingentiliti, ma bisognerà vedere cosa succederà dopo le elezioni, questo non possiamo sapere. Fatto sta che se noi prendiamo accanto ai problemi economici, i problemi di tipo politico, forse il convincimento, per esempio, gli effetti di questo distacco dall'Unione non erano conosciuti quando si è votato. Molta gente ha votato semplicemente per un fatto istintivo, per un fatto di conservazione, per un fatto istintivo, perché se pensiamo che la monarchia inglese è retta dalla regina, che ha un'età considerevole ed è un personaggio mitico nelle monarchie del mondo, ma certamente tutti gli investimenti che ci sono, immaginiamo gli investimenti dei paesi arabi in Inghilterra, cioè le università inglesi sono finanziate ad esempio dagli sceicchi che hanno il petrolio, che costruiscono gli istituti universitari, le torri. Ecco, se quella finanza andasse a Francoforte, ritorneremmo, a mio avviso, è una visione un po' negativa, ritorneremmo all'Inghilterra, diciamo, del prima antecedente al trattato sull'Unione. Quindi la Scozia, io vedo, sicuramente si separerebbe, come è stato già annunciato, e l'Irlanda avrebbe dei problemi. Allora, avere un'Inghilterra che è data da Inghilterra, Galles, l'isola di Wight e un'altra piccola isola, sinceramente non so se renderà felici gli inglesi, perché è proprio nella grandezza dei territori, nell'unione di questi territori, che si è vista la grandezza dell'Inghilterra dopo il trattato sull'Unione. E io sono convinto che se ci sarà una crisi politica, adesso io non intendo, faccio un po' il costituzionalista, non intendo di scienza politica, però se ci sarà una crisi politica, un'altra elezione, e la scelta di un candidato adeguato, perché anche, c'è anche un problema che abbiamo della scelta del candidato leader, che potrebbe non avere il risultato sperato, ed è sicuramente possibile che vi sia un arresto nel procedimento di uscita dal Regno Unito. Ne sono convinto perché tutti i procedimenti, di qualsiasi tipo essi siano fatti, costituzionali, politici, possono arrestarsi. Qualche ragione, abbiamo visto anche i processi di pace nei territori occupati, sono stati interrotti quando erano per essere conclusi dalle grandi, dalle potenze, diciamo, che questo facevano. Vediamo la Siria, vediamo tante esperienze. Quindi io sono convinto, e anzi spero, che ci sia un nuovo referendum. Sono tra quelli perché credo che l'Europa non possa fare a meno di questo grande legame con il mondo anglosassone, che non è l'Inghilterra, ma è il Canada, sono gli Stati Uniti, e l'Australia, la Nuova Zelanda. Quindi stiamo parlando di un mondo che sicuramente sta prendendo molto dai modelli europei, che non erano quelli tradizionali come loro. Questa è la mia idea, ma ripeto, la lascio come una sorta di curiosità di viaggio sull'agenda Moleskine, lasciata lì guardando qualcosa.
Grazie di questa illustrazione certamente importante che lei ha fatto. Credo che quasi tutti si augurino che ci possa essere un nuovo referendum. Gli inglesi sono un po', come dire, hanno questa tendenza a essere duri, ecco, non gli piace fare retromarce, non gli è mai piaciuto. È vero che la storia ha dimostrato dei cedimenti progressivi, perché questo è un fatto, dai Dominions a quello che è oggi, c'è qualche differenza, però non gli piace, questo è sicuro, insomma, sono un popolo dominatore per natura. Vabbè, speriamo che prevalga la saggezza, per quanto nella storia dell'uomo la saggezza non è che abbia prevalso spesso, almeno così mi sembra. Bene, ci sono altre domande, osservazioni? Poesie? Niente. Va bene. Allora direi che possiamo chiudere. Grazie moltissimo.
Io sono io che ringrazio voi.